Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo il Santo Vangelo di questa domenica.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le anfore". E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora". Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
A voi la parola, prego.
Questo Vangelo di oggi e che leggeremo e sentiremo domenica mi riempie sempre di grande gioia perché mi fa ricordare questi, ecco, gli inviti, la considerazione. Che chi è nella gioia, nella festa, invita un altro fratello a partecipare a questa gioia. Questo brano particolarmente mi colpisce per l'intelligenza di questi sposi che invitano persone importanti per la nostra vita, perché notavo gli invitati, la madre di Gesù, la nostra madre, Gesù e i discepoli. E dicevo: guarda che intelligenza grande che hanno questi sposi. E poi la cosa che anche mi colpisce è questa obbedienza dei servitori per riguardo al comando, all'invito che la Madonna fa a loro. E allora mi ricordavo, una volta vi chiesi spiegazioni sulla pesca miracolosa, quando Gesù gli disse a Pietro: vai, dice, non abbiamo pescato niente, vai, butta la rete a destra, e lui obbedì e andò. Quando io il giorno dopo la vostra spiegazione, vi disse: però è bello camminare con il Signore. Vedete, quando uno è nel bisogno, basta che glielo chiede e va e pesca. E voi mi spiegaste dicendomi: vedi, figliolo, il miracolo di quella pesca è stata l'obbedienza di Pietro. la cosa che mi colpì fu questa, perché pesci quel giorno non ce n'erano. Pietro obbedì e il Signore li creò, nella rete glieli creò. Ora, questo Vangelo di oggi mi ha fatto ricordare quella spiegazione bella, che nell'obbedienza c'è la creazione. Alla luce di queste brevi considerazioni mie, vi chiedo, poiché non abbiamo l'intelligenza di questi sposi di invitare alla gioia, poiché non ci muoviamo neanche come questi servitori incoscienti di quello che facevano, loro hanno obbedito e basta. Vi chiedo, il fatto stesso che noi, e io in primis, ometto di invitare, di partecipare alla gioia che ho il mio Signore, è dovuto a un problema di fede. Vi chiedo questo perché, facendo una considerazione deduttiva, dico: chi ha il Signore non lo può contenere nella sua immensità dentro di sé, lo deve per forza partecipare creando la fede nel mondo. Quindi il fatto che io non invito è un problema mio di fede.
Non è un problema di fede, è un problema di non fede. Non fede. Però mettiamo un po' di ordine nelle cose. Perché se non mettiamo ordine poi ci troviamo male nella discussione. Qui siamo al capitolo terzo, al capitolo secondo di Giovanni, e c'è un'affermazione molto pesante. Gesù manifestò la sua gloria e i discepoli credettero in lui. E qui il fine del miracolo qual è? La fede in Cristo Gesù. Andiamo nel capitolo 20, dopo la risurrezione. Cosa dice Giovanni l'Apostolo nel suo Vangelo a chiusura del capitolo 20? Gesù fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita del suo nome. Quindi qui noi troviamo il fine per cui il miracolo viene fatto. E il fine è la creazione nei cuori della fede in Cristo Gesù. Per cui tutto ruota a far sì che Cristo venga creduto. E quindi qui il miracolo appartiene al segno più puro. Sentiamo voi, chi vuol parlare? Dite, Ornella.
Signore, il fine del miracolo quindi è far nascere la fede in Cristo Gesù, però da questo brano sembra anche che la fede dei discepoli sia una conseguenza quasi naturale, cioè il Signore opera, si manifesta e i discepoli credono in Lui. Perché oggi magari può succedere anche che di fronte a un evento soprannaturale lo si riconosca e poi però non nasca la vera fede?
Vedi, devi tu pensare caso per caso, i fatti per i fatti. Qui già i discepoli avevano una fede in Cristo. Se tu leggi il capitolo primo, loro hanno una fede in Cristo, però non hanno una fede, diciamo, ancora completa, perfetta. Hanno una fede ancora, diciamo, incipiente. Questo miracolo serve a Cristo, perché i discepoli camminano con lui in modo stabile e duraturo, sapendo chi Cristo è. Perché Cristo qui si manifesta come vero profeta del Dio vivente, come uomo di Dio. Cioè, gli apostoli sanno adesso che Gesù è veramente uomo di Dio e senza alcun dubbio. Quello che poi all'inizio del capitolo terzo tu lo trovi in Nicodemo. Cosa dice Nicodemo a Gesù? Maestro, noi sappiamo che tu sei uomo venuto da Dio perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Poi se tu vai dopo, scendo un poco più giù, sempre nel capitolo secondo, troverai che è scritto che Gesù a Giuseppe fece molti segni e molti credettero in lui. Per cui già iniziamo in questo capitolo secondo ad assistere alla vera fede che nasce nei cuori attraverso questo miracolo che Gesù fa. Però il nostro miracolo non è cambiare l'acqua in vino, è cambiare la nostra stoltezza in sapienza e le nostre tenebre in luce. Questo è il vero miracolo che dobbiamo fare noi. L'odio in amore, l'ingiustizia in ingiustizia, l'egoismo in carità. Questo miracolo noi dobbiamo fare, in modo che noi attestiamo che veramente, ecco, noi crediamo in Cristo Signore. Prego, Salvo.
Sì, Monsignore, lei prima ha accennato al fine dei miracoli, di ogni segno, che è la creazione della vera fede nei cuori. E quello che mi ha fatto un attimino pensare è che oggi l'obbedienza, che è il requisito necessario per poter creare questo miracolo, perché in questo racconto noi vediamo che c'è una perfetta obbedienza di tutti, ognuno per la sua parte obbedisce. Oggi questa obbedienza la si vuole sottomettere alla comprensione ed è secondo me un fraintendimento grande perché anche se è vero che i discepoli, i servi erano davanti a Gesù vivo, incarnato, è altresì vero che non conoscevano il fine, conoscevano la persona. Ora noi non possiamo, secondo me, magari sbaglio, non possiamo pretendere di comprendere. Ma possiamo certamente obbedire, non abbiamo il Cristo incarnato, ma abbiamo il Cristo parola, abbiamo il Cristo Signore della storia. Quindi obbedire alla storia, obbedire alla parola potrebbe diventare, penso che diventi una via per appunto creare anche oggi la fede nei nostri cuori e poi anche nei cuori di chi ci sta accanto.
Manca un principio nel vostro dialogare, dottore. E chi è che chiede l'obbedienza? Chiaro, non è, diciamo, uno dei tanti invitati che va lì a chiedere a Gesù o uno dei tanti invitati che dice fate quello che vi dice. Chi chiede l'obbedienza è la madre di Dio, che ha un'autorità tutta sua, tutta particolare. È chiaro? Cioè, tu ti trovi dinanzi a una persona che è così ricca di Spirito Santo che lo Spirito quasi si vede in volto. È chiaro? E dinanzi a questa visione della Vergine Maria che chiede, tu cosa fai? Obbedisci. Quindi il problema non è di chi non obbedisce, il problema è di chi parla. Il nostro problema è quello. Dobbiamo noi saper parlare alla gente e parlare come Mosè. Mosè come parlava? Con un velo sul viso perché la sua pelle era radiosa, era splendente. E la gente sapeva che lui parlava il Signore. Se tu guardi la Vergine Maria, ecco, tu sai che sta parlando il Signore, che la sua autorità è un'autorità di Spirito Santo. Tu pensi che quando la Vergine Maria entrò nella casa di Elisabetta, un solo saluto sconvolse quella casa. E quindi il problema è di chi comanda, non di chi deve obbedire. Gesù, anche lui ha un'autorità divina, personale, mentre la Vergine Maria ha un'autorità, diciamo, concessa dallo Spirito. Gesù è personalmente Dio. E poi in più è sorretto e mosso dallo Spirito Santo. E quindi capirai che potenza di luce che c'è in questo comando, no? Per cui noi non possiamo mai, separare il comando da colui che comanda. E questo è importante per noi. Qui chi comanda, chi mette in moto è lo Spirito Santo attraverso la Vergine Maria. Ora noi siamo mossi dallo Spirito per muovere la storia, o siamo semplicemente uomini che giochiamo a non so a chi. Francesco, dite.
Quindi, Monsignore, il nostro problema, il problema di noi cristiani, diciamo, è che non ci mostriamo agli altri con la stessa potenza di Spirito Santo, perché le scritture ci sono, però gli altri non obbediscono alle scritture perché non vedono in noi operare quello stesso Spirito.
Vedi, la scrittura non è quella letta, tu ne puoi leggere a tonnellate di scrittura. La scrittura va detta, va proclamata, va annunciata, va gridata. E chi la grida la scrittura? Chi la grida? Se la grida lo Spirito Santo, c'è una versione allo Spirito Santo. Se tu la gridi con l'autorità di Cristo, allora c'è una versione a Cristo. Se tu la gridi separato da Cristo o lontano da Cristo, chi vuoi che ti ascolti? Nessuno. Perché ti manca l'autorità. La prima regola di distinzione, qual è tra Cristo e gli altri? Che diceva la gente dinanzi a Cristo? Ecco, lui parla non come i nostri scribi, parla come uno che ha autorità. La Vergine Maria parla con autorità di Spirito Santo. Gesù parla con autorità di Dio, del Padre e dello Spirito Santo. Noi in nome di chi parliamo? Con quale autorità parliamo nel Vangelo? Con la nostra è scarsa, è pochissima. Tu devi parlare con l'autorità dello Spirito Santo. E allora se tu parli con l'autorità dello Spirito Santo, l'altro difficilmente non ascolta. Perché quando tu parli con l'autorità dello Spirito Santo, lo Spirito ti tocca dentro, comprendi, no? Punge il tuo cuore, lo trafigge. E tu, ecco, sei disponibile perché lo Spirito ti ha trafitto ad obbedire allo Spirito. Prego, signor Diacono.
In questo brano, Signore, notiamo uno stile particolare da parte di tutti quanti i protagonisti, nel senso che ognuno fa quello che lo Spirito lo muove a fare. E abbiamo parlato della Vergine Maria, di questo suo, diciamo, anche modo, no, che mi colpiva. Ecco, io chiedo, questo che succede in questo episodio è un po' l'immagine di quello che dovrebbe essere la Chiesa. Allora, vi chiedo, bisogna essere corpo della Chiesa a tutti i costi e in ogni circostanza? E perché bisogna tutelare l'appartenenza alla Chiesa?
Vedi, tu sei Chiesa, non che deve essere, sei Chiesa. Il problema è, se nella tua Chiesa c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, c'è Cristo Gesù, c'è la Vergine Maria. Chiaro, no? Il Figlio e Cristo Gesù sono la stessa persona. Però bisogna dire che il Figlio è anche il Verbo incarnato, no? Per questo il Verbo è Gesù, è la stessa persona, l'unica persona divina, però è la persona divina incarnata. Quindi c'è il Padre, il Verbo incarnato, c'è lo Spirito Santo, c'è la Vergine Maria, ci sono i discepoli e poi ci sono tutti gli altri. Se noi creiamo una Chiesa senza il Padre, senza il Figlio, senza lo Spirito Santo, senza la Vergine Maria, senza gli Apostoli, che Chiesa è la nostra? Non è il corpo di Cristo. Perché il corpo di Cristo, vedi, è animato dallo Spirito Santo. Però è il corpo di Cristo. E la madre di questo corpo è la Vergine Maria. Per cui, ecco, le nozze di Cana sono una purissima immagine del corpo di Cristo come dovrebbe lavorare. Però è necessario che il corpo di Cristo sia al completo. Noi oggi abbiamo una Chiesa. Dov'è Cristo? E dov'è lo Spirito Santo? E quindi una chiesa monca. Dove sono gli apostoli? Dove sono i presbiteri? Dove sono i diaconi? È una chiesa monca. E quindi non possiamo noi lavorare. Ecco, tu togli la Vergine Maria da queste nozze. Che succede? Non c'è Cristo e non c'è l'Apostolo. La Vergine Maria non è invitata, tu non la inviti a casa sua. La Vergine Maria è di casa, nella Chiesa. È di casa. C'era la madre di Gesù e fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli. Però la madre c'era, perché la casa è sua. Cara, Maria è madre della Chiesa, io non la devo invitare, lei c'è. La devo riconoscere, ma non invitare. Devo sapere che lei c'è, perché lei è la madre della Chiesa, è la madre mia, e la devo prendere come mia madre. Questo sì che lo devo fare. Però non la invita a casa mia la Vergine Maria, lei c'è. C'è e c'è già. Vi è chiaro questo problema? Dite salvo.
Oltre a esserci, mi pare che abbia anche una potenza veramente fuori dalla comprensione umana, perché c'è una frase che in passato un po' mi lasciava così, un po' perplesso, però oggi la vedo in un'ottica nuova e non so se è giusta, chiedo il suo conforto. Quando Gesù risponde alla madre: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. E quindi penso alla Vergine Maria che riesce a intercedere per qualunque necessità del corpo di Cristo, della Chiesa, anche quando non è l'ora. Cioè, ecco, mi spiego un po' questa frase.
Vedi, la possiamo interpretare anche in questo modo, però penso che ci sia qualcosa di molto più sottile che lo Spirito Santo ti vuole insegnare, no? È chiaro, perché tu devi pensare una cosa. La Vergine Maria non ascolta queste parole. Queste parole sono di Cristo. Lei non ragiona con Gesù. Gli annuncia un evento. È un anno più vino, punto. Poi Gesù parla, chiaro. E Maria cosa dice? Fate quello che lui vi dirà. Quindi le parole di Cristo sono molto più profonde di quello che noi possiamo pensare. Perché Cristo pensa, l'ora di Cristo è l'ora della crocifissione, è l'ora della morte, è l'ora dell'Eucaristia. Chiaro, no? Ancora il vino non l'ha trasformato in sangue suo, non è ora ancora. Comprendono? Perché Gesù ha sempre nel suo linguaggio presente la sua ora. La vostra ora è sempre pronta, la mia non è sempre pronta, perché la mia ora è stabilita dal Padre mio. E allora tra questo momento e la sua ora lo fa tutto quello che deve fare. Anche i miracoli li compie in questo spazio che c'è tra l'inizio e la fine. Sentiamo Alessandro che ci dice.
Stavo pensando alla Vergine Maria. Lei suscita in un certo senso il miracolo, no? Ma si può dire che nella nostra vita lei susciti la nostra fede, la mantenga vigile? Non so come dire, però mi veniva questa immagine.
Vedi, la Vergine Maria a chi è stata data? Al discepolo. Ora, la madre cosa deve fare per un figlio? Custodirlo sempre nella verità del figlio, nella verità del Vangelo. Questo è il compito della madre. Però è necessario che tu la prenda con te, non che Maria stia in cielo e ogni tanto ti rivolge a lei con una pregherina. Questo non è devozione. Tu, la Vergine Maria, la devi tenere con te, la devi prendere con te, come tua vera madre, e camminare con lei come tua vera madre. senza lasciarla, ecco, di vista neanche un istante. Comprendono? Tu devi fare al contrario di quello che è avvenuto nel racconto del capitolo secondo di Luca, quando Maria e Giuseppe tornarono a Nazareth e non si accorsero che il bambino era con loro. Tu questo errore non lo devi fare. Tu prima di metterti in viaggio, prima di iniziare qualsiasi cosa, ti devo assicurare che la madre è con te. Perché se la madre non è con te, tu perdi tempo. Che non è con te. È chiaro dove è il nostro principio? Prego, Alessandro.
Sì, cosa vuol dire che devo assicurarmi che sia con me? Cioè io devo essere in comunione con lei?
E se lei non c'è, che fai tu? Tu sempre ti devi assicurare, c'è mia madre, allora iniziamo. Se tua madre non c'è, non fare nulla, perché perde tempo. Se lei non fosse in queste nozze, non le sarebbe accaduto nulla. È chiaro? Ecco perché lei c'è. C'era la madre di Gesù, non fu invitata, c'era. Allora, nella tua vita, quanto c'è la Vergine Maria? Se tu ti accorgi che non c'è, devi subito provvedere. Cioè, vedi, noi abbiamo una relazione di una qualche preghiera, no? Non è questa la relazione che vuole lei. Lei deve stare con te, sempre. E tu la devi portare sempre con te. Tu e lei insieme, inseparabili in eterno, comprendono? Non deve avvenire ciò che è avvenuto a Gerusalemme, che la madre, pensando che il figlio fosse con lei, fece una giornata di cammino e il figlio non c'è. Tu puoi fare una giornata di cammino senza la madre tua, perché pensi che c'è. Allora, sempre ti devo assicurare che lei ci sia, è dentro, perché così tu possa fare bene le cose. Prenderla con sé. Comprendi? Prenderla con sé significa che deve stare sempre con te, non che tu ogni tanto ti rivolga a lei con una preghiera. Deve stare sempre con te, sempre, sempre. Prego. Michele, sentiamo.
Signore, il maestro del banchetto, inconsapevolmente, perché lui non sa come sono andati i fatti, attesta che il Signore per l'uomo fa sempre la cosa migliore, cose mirabili. Quindi noi dovremmo imparare ad affidarci nella preghiera alla sua volontà e non tentare di condizionarla, diciamo, di indirizzarla verso la nostra. Ma in particolare quando preghiamo per un problema di salute, difficilmente riusciamo a replicare la preghiera di Gesù nel Getsemani, no? Padre, sia fatta la tua volontà e non la mia, visto che non vediamo altro che la guarigione. Allora chiedo, ci sono casi in cui l'uomo può chiedere una grazia specifica o bisogna sempre avere questa fede totale nel Signore, preparandosi a accettare la sua volontà, quale che sia.
Vedi, la preghiera, dice Gesù, è anche richiesta al Padre di ciò di cui tu hai bisogno. Se tu preghi secondo la volontà del Figlio, tu sai, fai sempre una preghiera buona, no? Ottima. Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete. E poi lui che cosa ti dice? Che sempre il Padre tuo ti ascolta nella preghiera. Nel Vangelo di Luca però c'è una cosa che è molto bella, che lui ti dona lo Spirito Santo. E se tu preghi con lo Spirito Santo dentro di te, sai cosa devi chiedere al Padre? Che il Padre ti ispira alla preghiera, poi no? O meglio, lo Spirito Santo te la ispira. Però tu puoi sempre chiedere dal tuo cuore. E il Padre ti ascolta, lui è Padre. Però vedi, c'è un'altra cosa che dobbiamo noi capire di questo maestro di tavola o maestro o direttore del banchetto. Lui riconosce che quel vino è buono. Ecco, noi, vedi, dovremmo anche noi avere questo gusto delle cose, no? E di riconoscere che tutto ciò che Dio fa è buono. Ecco, tu vai nel primo libro della Bibbia, la Genesi, e vai nel primo capitolo. Cosa fa il Signore? Per ogni opera che crea, lui vide che era buona. Creò il cielo, cosa buona. Creò la luce, cosa buona. Creò l'acqua, cosa buona. Creò gli animali dell'acqua, cosa buona. O creò, diciamo, ecco, le piante della terra, cosa buona, gli animali, cosa buona, e poi l'uomo, cosa buona. E alla fine cosa dice? E vide che era cosa molto buona. Ecco, l'architrinio qua, o il maestro che dirige il banchetto, dice la stessa cosa. Dice, vedi, tu, caro sposo, hai conservato il vino buono. Riconosci che quel vino era buono. Noi molte volte, vedi, vediamo il bene dell'altro e pensiamo che sia un male. Tu pensi ai farisei, per esempio, no? Gli scribi del Vangelo. Gesù operava il miracolo di liberare dagli spiriti impuri che dicevano loro, questa è una cosa diabolica, è una cosa cattiva, è una cosa pessima. Comprendi, no? Vedi dov'è la nostra, diciamo, stoltezza. Tu, c'è una cosa bella che Dio ti fa nella storia e tu cosa fai? La dichiari, ecco, diabolica. La dichiari umana. La fa il Signore e tu dici che è dell'uomo. Che significa questo? Che non hai occhi per vedere. Chiaro, gli scribi e farisei non avevano occhi per vedere. Avevano cuori cattivi, malvagi. Tanto è vero che Gesù cosa dice di loro? Voi neanche potete dire cose buone perché siete cattivi di natura. E con lo sposo invece, che è buono di natura, riconosce che quell'acqua è vino ottimo ed è lui che atteste che il miracolo è avvenuto perché i servi hanno portato acqua, non hanno portato vino. Loro hanno ottinto acqua e lo sposo attesta che quell'acqua era del vino eccellente, del vino buono. È chiaro? Sentiamo qualche altro, vediamo. Ritornella.
Io stavo pensando ancora al rapporto madre-figlio, figli che dobbiamo avere con la Madonnina, no? E consideravo che un bambino appena nato, quando nasce, conosce la madre e quella è la sua madre. Invece con la Vergine Maria c'è un'opera di riconoscimento, è come se noi dovessimo farla nascere come madre nel nostro cuore, è un processo quasi inverso. Ci spiega bene come si fa a farla nascere come nostra madre?
Ascolta, mettilo nel cuore. Gesù, la madre, la Madonna. È chiaro? La Vergine Maria è un dono che tu devi dare sempre agli altri. Il Vangelo è un dono da dare. Cristo è un dono da dare. Il Padre è un dono da dare. Lo Spirito Santo è un dono da dare. Ora, se nessuno ti dona il dono, come fai tu? Allora, noi questi doni dobbiamo darli, non li diamo più oggi, no. Diamo Cristo forse a qualcuno oggi. Cristo, poveretto, non è più il dono. Dio ha tanta ma del mondo e che ha fatto da dare il suo figlio per noi, da dare. L'Eucaristia è il dono, la Vergine Maria è il dono. Il Vangelo è dono, il Padre è dono, lo Spirito Santo è dono. Ora, se sono doni, vanno donati. E chi li deve donare? Questo è il fatto. Dobbiamo donarli noi. Se nessuno ti parla mai della Vergine Maria, come fai tu a riceverla come dono? Noi dobbiamo essere come Cristo in croce. Dovremmo dire ad ogni uomo, ecco tua madre. E alla madre, ecco tuo figlio. Prego, signor Diacono.
Signore, voi ci avete parlato di Maria Santissima nella nostra vita, sempre presente con noi. Ecco, adesso io ho davanti un'altra immagine, un po', perdonate, faccio riferimento a una questione artistica, ecco, il Giudizio Universale, no? Di Michelangelo, la raffigura lei da sola accanto a Gesù, cioè in questa, diciamo, visione del giudizio, che Gesù al centro, giusto giudice, accanto a lui c'è solo lei. Ecco, e quella è l'immagine di Maria Santissima, Avvocata nostra. Ecco, ci spiegate che significa Avvocata nostra?
Avvocata, è colei che intercede per te. Lei può dire al figlio una parola di giustificazione per i tuoi molti peccati, può trovare quelle scuse, è chiaro, o quei motivi per cui tu possa essere perdonato da Dio. Gesù sulla croce cosa fa? Dona al Padre una motivazione per il perdono. Padre, perdonano, sono quelli che fanno. È chiaro, no? E quindi ci vuole questa presenza dolce della madre che attutisca un pochetto il rigore del figlio. Questo significa che ricordate che la Vergine Maria è donna, non è uomo, è donna. E oggi vedi una delle grandi pecche della nostra società è che non sappiamo cosa sia una donna. È chiaro, no? Ma molte volte neanche la donna sa chi è lei. Perché se noi andiamo solo all'antropologia biblica, ti accorgi che la donna ha un ruolo fondamentale nella vita dell'uomo, e nella vita dell'umanità, e nella vita della creazione. Perché lei deve portare la sua natura di donna nel mondo, nelle istituzioni, in ogni cosa, perché a lei e ad Adamo, a Eva Adamo, gli sono dato il governo dell'universo, non all'uomo. Dopo il peccato è successo il disastro, ma non prima. Dopo è successo l'arroganza, la prepotenza, l'insipienza, la stoltezza. Prima no. Prima c'era questa unità mirabile di uomo e di donna. Quindi noi dobbiamo avere questa presenza femminile nella nostra vita, che è la presenza della Vergine Maria. E io ti dico di più, tutti quelli che dicono che Dio è padre e madre insieme, sono tutti in grande errore, che noi la madre l'abbiamo. Io non ho bisogno di un Dio che è padre e madre. Io ho bisogno di un Dio che è padre per me, perché la madre ce l'ho. E la madre è la madre sua, che ha dato a me come madre. Quindi io la madre ce l'ho, il padre ce l'ho, ecco, formo la famiglia. Questo è importante per noi sapere. La madre l'abbiamo, no? Io devo essere il padre, l'autorità. La madre deve essere quella, la sensibilità, l'amore, la pietà, la compassione. È chiaro? E ognuno deve fare il suo ministero. E Maria non è, diciamo, una figura complementare, comprendi che tu vedi, no? È una figura essenziale nella nostra vita. Senza lei non facciamo nulla, perché manchiamo poi dopo noi di quella dolcezza che dobbiamo anche imparare da lei. Prego. Ditemi Michele.
Avevo proprio questo grande dubbio sul potere, diciamo così, no? Sul valore dell'intercessione della Madonnina, avete ampiamente risposto. Quindi voglio chiedere invece una, chiamiamola curiosità. Se oggi sentire un figlio che chiama donna la propria madre crea una reazione di disappunto, come nella morale comune una sorta di mancanza di rispetto. Però nel Vangelo sappiamo che nemmeno una virgola è scritta a caso. Qual è il significato teologico di questa espressione usata da Gesù?
Di donna. Gesù la usa due volte questa espressione. La donna, vedi, è la creatura che il Signore fece ad Adamo per liberarlo dalla sua solitudine ontologica. È chiaro? La donna liberò l'uomo dalla sua solitudine ontologica, era solo l'uomo nel giardino. Creò la donna e l'uomo non è più solo ontologicamente. Ha dinanzi a sé, ecco, la vita. Chiaro? Ecco, Cristo Gesù, vedi, con la madre sua cosa ha fatto per Cristo? Gli ha dato la vita. Non è Adamo, Eva, che è stata tolta dalla costola di Adamo, no? E poi creata. Qui abbiamo un rapporto inverso. È la donna che dona la carne a Cristo, comprende, no? Ora, Cristo può vivere senza la donna, senza la madre. Non può vivere. La madre non può vivere senza il figlio non può vivere senza la madre. E Gesù riconosce a Maria il ruolo fondamentale che lei ha nella sua vita. Non è un ruolo marginale, di concepimento e basta, è un ruolo vitale, chiaro. Senza la madre Gesù è solo, come era solo il discepolo che viene dalla croce senza la madre, e noi senza la madre siamo ontologicamente soli. Questo dobbiamo imparare questa sera. Penso che più o meno qualche idea è nata. Don Francesco, poi l'ultima domanda.
Questa solitudine che noi non ci accorgiamo di avere, perché nostra madre molte volte, anche se in casa nostra la chiudiamo in una stanza e la chiudiamo a chiave, questa solitudine è solitudine paralizzante di spirito.
Ontologicamente sei incapace di fare qualsiasi cosa, non puoi dare vita, chiaro, no? Senza la donna tu non puoi dare vita, e Gesù ti ha dato la madre sua perché tu possa dare vita al mondo. E se senza la madre vita non ne puoi dare, la vita dello spirito, hai bisogno della madre. Questo dobbiamo noi capire questa sera. Abbiamo bisogno della madre, che è la Vergine Maria, e allora possiamo dare vita. Ricordate che tutti i grandi santi hanno tutti avuto un grandissimo amore per la Vergine Maria. Ed era dalla Vergine Maria che traevano, diciamo, ogni movimento, ecco, di bene verso il mondo. Comprendono? Ricordate quello che è avvenuto nella casa di Elisabetta. Arrivò Maria e mise tutti i movimenti, è chiaro. E qui alle nozze di Cana c'è Maria e mette tutti i movimenti, comprendi? Togli Maria, Elisabetta veste sola. Togli, diciamo, Maria, le nozze restano senza vino. Comprendono? Togli Maria dalla Chiesa, la Chiesa resta senza vita, perché Maria è necessaria alla Chiesa, a Cristo Gesù, come Eva era necessaria dell'anno. Comprendi questo parallelismo? Prego.
E allora perché noi siamo animati da un'insolenza catastrofica, che pensiamo sempre che possiamo saltare questi aiuti di spirito?
Non sono aiuti, sono doni necessari, comprendono? Sono doni necessari, fatti da Dio per te, per liberarti dalla tua solitudine spirituale, è chiaro? Senza la Vergine Maria tu sei spiritualmente solo, non puoi dare vita. Hai bisogno di lei per dare vita al mondo. Se tu non ce l'hai, lei, vita non ne puoi dare. E infatti oggi non diamo più vita per che cosa? Perché la Vergine Maria l'ha messa da parte. Anche Cristo l'abbiamo messo da parte. E quindi siamo messi un poco male. Dobbiamo reagire. Cristo, la Vergine Maria e il discepolo devono essere una cosa sola. La madre di Cristo deve essere madre mia e la devo prendere con me se voglio che la storia si metta in movimento. Non c'è Maria nella mia vita, la storia non si mette in movimento. Leggi Casa di Zaccaria. Va Maria, la storia si mette in movimento. Leggi Nozze di Cana. C'è Maria, la storia si mette in movimento. Leggi la vita dei santi. C'è Maria, la storia si mette in movimento. Con noi Maria non c'è, la nostra storia è sterile. È chiaro, noi siamo ontologicamente soli e non possiamo dare vita. Abbiamo bisogno di lei. Questo è il messaggio che dobbiamo mettere nel cuore questa sera. Chiudiamo perché l'ora è finita. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.